Non ci crederete, ma ce l'abbiamo fatta. Penso che, insomma, più o meno decentemente abbiamo registrato la scrutazio, la seconda scrutazio sui nuclei di morte. Questa volta parliamo di castità. Siamo stati con Don Samuel, con tutto il gruppo di Ora et Labora, e abbiamo continuato a scrutare le scritture per andare veramente a fare nostri i fondamenti biblici dei nuclei di morte. Buon ascolto e buona scrutazio. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco e questo è Grateful Monday. Come abbiamo già fatto qualche settimana fa, vi ripropongo un'esperienza che stiamo facendo, un percorso che stiamo facendo con i ragazzi di Ora et Labora, che è quello della scrutatio, scrutare le scritture. Come dicevo nell'episodio precedente sulla scrutatio, questo veramente è uno dei regali più belli che la Chiesa mi ha fatto, cioè un metodo per leggere e interiorizzare le scritture, un metodo per capire la scrittura attraverso la scrittura stessa. Si chiama in gergo così scrutatio, scrutare le scritture. Per chi non l'avesse mai fatto, vi invito caldamente innanzitutto ad andare ad ascoltare il primo episodio sulla scrutatio, in cui entriamo un po' più nel dettaglio su come si fa questa cosa, ma brevemente, giusto per magari farvi venire un po' di gulicio, come si dice qua in Basilicata, un po' di voglia, vi spiego che scrutare le scritture vuol dire partire da un brano della scrittura e attraverso dei brani paralleli andare ad esplorare i vari significati di quella parola e entrare in maniera più approfondita e anche più personale, anzi sicuramente questo molto più personale, sul significato di quella parola per la tua vita, per quell'argomento che stai scrutando. Insomma, è veramente qualcosa di bellissimo, di profondo. Chi lo fa, insomma, ne canta le lodi proprio, cioè è una delle cose più belle che uno possa fare con la scrittura. Ascoltare la voce di Dio vuol dire questo, vuol dire leggere e stare a contatto con la scrittura. Questo sicuramente è uno dei modi più belli. Con Don Samuel e con i ragazzi di Ora et Labora stiamo facendo un percorso per andare a vedere quali sono i fondamenti biblici dei nuclei di morte. I nuclei di morte, se non ne hai mai sentito parlare, sono una serie di dinamiche prettamente umane che fanno morire l'amore. Per questo l'abbiamo chiamato i nuclei di morte. Abbiamo fatto una serie abbastanza lunga di una ventina di episodi su YouTube in cui abbiamo spiegato appunto i vari nuclei di morte, però appunto l'abbiamo spiegati e l'abbiamo visti soltanto da un punto di vista umano. Abbiamo trovato bello, utile andare a cercare quali sono i fondamenti biblici e capire bene cosa dice la scrittura di queste dinamiche, perché vi ricordo che la scrittura parla sempre della vita dell'uomo, parla sempre delle dinamiche dell'uomo, e quindi è molto importante andarsi veramente ad appropriare di quei passi, andarsi ad appropriare di quelle spiegazioni che la scrittura stessa ci fornisce sulla nostra interiorità e su come Dio interagisce con noi in queste situazioni. Oggi parliamo di castità, oggi parliamo di tutto quello che ha a che fare con la relazione tra un uomo e una donna da un punto di vista proprio fisico. Tornando a noi, scrutatio funziona così, funziona che si prende un brano e a questo che ci fornisce Don Samuel, e che chi sta ascoltando questo podcast può trovare i vari riferimenti biblici nella descrizione. La descrizione del podcast è quella parte di testo che si trova sotto al player del podcast stesso. Lì trovate il brano di partenza e i vari paralleli. Quindi, dopo aver ascoltato la catechesi introduttiva, prima una mia piccola introduzione sulla castità, dopo una introduzione sul brano biblico di Don Samuel, dopodiché l'idea sarebbe questa, sarebbe di chiudere l'ascolto di questo podcast e andare a scrutare la scrittura per un quarto d'ora, una mezz'oretta, seguendo le indicazioni dei paralleli che sono stati forniti. Fatto questo, poi potete tornare ad ascoltare il podcast con la conclusione di Don Samuel e, insomma, tutto quello annesso e connesso. Vi ripeto, in questo episodio e nei prossimi episodi non entreremo nel dettaglio su come si fa la scrutatio, per questo come si scrivono i passi, eccetera, eccetera. Su questo vi invito ad ascoltare il primo episodio che abbiamo fatto, penso 4 episodi fa, 5 episodi fa, sulla scrutatio, sull'autostima. Bene, allora iniziamo. Armatevi di carta, penna, un quaderno. Si dovrebbe utilizzare un quaderno proprio apposta per l'escrutazio. Quindi carta, penna, Bibbia, così che potete ascoltare la nostra introduzione e poi entrare più dentro nella parola con la vostra escrutazio. Buon lavoro, ragazzi! Oggi vogliamo parlare del nucleo di morte che riguarda, diciamo, il contatto fisico, la castità. Perché questo è sempre un punto fondamentale, una cosa che abbiamo notato io e Alessandra quando parliamo con le coppie. Questo l'abbiamo detto anche nel podcast di qualche settimana fa. Quindi, chi volesse approfondire su questo nucleo di morte, ci sta un video che spiega molto bene il nucleo di morte, e poi ci sta questo episodio del podcast che pure è molto denso. Allora, perché è così importante il saper gestire il contatto fisico? Non è una questione di moralità, ma è piuttosto una questione di equilibrio nelle relazioni. Questo lo spiega molto bene quello che si conosce come il triangolo di Sternberg, che abbiamo spiegato molto bene nel video su YouTube. Chi volesse cercarlo, appunto, scrive su YouTube castità 5 più 2p e lo trova. E il discorso è molto semplice. In una relazione, perché questa relazione sia equilibrata, responsabilità e contatto fisico devono andare di pari passo, devono essere proporzionali. Questo si capisce bene sia in una relazione di coppia, ma anche semplicemente nell'amicizia. Quando, come fai a dire che un amico è una persona, questa persona è un vero amico? Com'è che dici che ti sei comportato davvero amico? Perché ti sei preso una responsabilità su di me? Sono stato male? Oppure mi ha lasciato, che ne so, la macchina per strada e tu a mezzanotte sei venuto a prendermi sul raccordo? Oppure mi sei saputo, mi hai accompagnato in un'avventura che ci tenevo a fare, hai condiviso con me una gioia. Cioè, ti prendi delle responsabilità. E più queste responsabilità sono grandi, che vengono prese, più anche il contatto fisico diventa maggiore. Nell'amicizia parlo proprio, eh. Per esempio, non so, è capace che quando ci incontriamo siamo più intimi, più vicini, ci piace andare a mangiare insieme, ci piace passare del tempo insieme. Avete presente quei momenti in cui stiamo vicini, c'è un momento di silenzio ed è imbarazzante? Ecco, con un vero amico questo imbarazzo non esiste. Quindi capite che responsabilità e contatto fisico vanno di pari passo. Nelle relazioni di coppia ancora di più. Quando un ragazzo e una ragazza si incontrano e non si conoscono, già il contatto visivo è qualcosa di troppo profondo. È imbarazzante guardare negli occhi una persona di cui non conosci il nome. È una situazione strana. Non conosci il nome, quindi la responsabilità è molto bassa, però il contatto visivo già ti porta a una certa intimità. In una relazione di coppia, darsi il primo bacio coincide con l'inizio di una relazione, anche se uno non vuole ammetterlo. Quando appunto una relazione è equilibrata, se ci siamo baciati è perché c'è qualcosa tra di noi e dico che tu sei la mia ragazza, voglio iniziare una storia d'amore con te. Quella è una presa come si dice, di responsabilità. E più andiamo avanti, e più diventi la mia ragazza ufficiale, andiamo a fare le vacanze insieme, le persone per strada ci riconoscono come coppia, e più la nostra intimità deve crescere. Il massimo della responsabilità è il matrimonio, e il massimo del contatto fisico è il rapporto sessuale. Castità vuol dire dono completo di me, illimitato nel tempo. È chiaro che un dono illimitato nel tempo può essere dato soltanto all'interno di un progetto, e il fidanzamento è sempre un tempo di prova. Può essere un tempo di prova piacevole, può essere bello, andiamo in cinema, facciamo questo, facciamo quest'altro, però è un'illusione pensare che non sia un tempo di prova. Cosicché tu devi utilizzare tutte le armi che sono in tuo possesso per verificare questa relazione, affinché potete capire se rilanciare questo rapporto in una prospettiva più grande che quella del matrimonio, oppure se decidere di prendere ognuno la propria strada. Questo ha solo un presupposto, tutto questo discorso, ed è questo: che tu con questa persona vuoi essere serio, vuoi costruire qualcosa di grande. Se la relazione che stai vivendo è un passatempo, chiaramente allora ogni cosa va bene, e quindi anche il tempo stesso non ha più valore e le responsabilità non hanno più valore. Questo è in maniera estremamente sintetica che cos'è la castità e perché è importante nel fidanzamento. La castità poi all'interno del matrimonio si trasforma in qualcosa di diverso, cioè la castità matrimoniale invece è proprio donarsi nel corpo al partner, ma questo è un discorso forse che è sulla quello che stiamo dicendo stasera. Bene, la castità è uno strumento importante che, appunto, basandosi ad esempio sul triangolo di Sternberg, ci dà anche una prospettiva psicologica prettamente umana e non spirituale di chiesa, diciamo così, o di cristianesimo su questo aspetto. Però stasera, appunto, con Don Samuel vogliamo andare a investigare quei passi che mettono luce su come l'uomo, diciamo così, è chiamato a vivere la sua sessualità. Quindi Samuel, passo a te la parola, così ci dai un'introduzione su che cos'è la scrutazione proprio in maniera molto breve, e poi andiamo subito sul passo.
Va bene, allora, la scrutazione in breve è molto semplice, è una forma di pregare. Quindi se è una forma di pregare, ci aiuta a noi per avere una relazione con Dio, che non è una relazione con Dio sterile, nel senso che non è qualcosa che io mi dico nella mia testa e mi autoconvinco che le cose andranno così, perché questa è sempre un po' la tentazione di chi si avvicina a un tempio, a una chiesa, a una forma di preghiera, una tecnica, cioè un voler stare bene, un cercare una pace. Allora, dato che con la scrutazio di pace se ne trova poca, nel senso che c'è un dialogo con Dio e quindi tante volte Dio ci metterà in discussione, anzi la maggior parte delle volte ci dovrà mettere in discussione, perché approcciamo sempre la Bibbia da un punto di vista intellettuale, quindi devo capire che succede, che all'inizio può andare bene, perché se uno la storia proprio non la conosce, la deve conoscere, quindi se la legge la può appassionare come un libro di narrativa, un mito, una cosa pazzesca, poi però deve entrare in una profondità, che la profondità è quello che Dio utilizza le storie per poterci parlare. Perché? Perché le storie non ci obbligano a pensare determinate cose, cioè hanno delle maglie larghe in cui noi ci entriamo dentro e ci sta il rischio che non capiamo niente. Cioè Dio, come si dice a Roma, si accolla il rischio che noi non ci capiamo niente, cioè se lo prende sto rischio, in questo senso se lo accolla. E questo a noi ci aiuta, perché quando ci colpisce ci mette in discussione, cioè ci fa pensare altro da quello che noi pensiamo nella nostra piccola testa. E ognuno di noi partirà dallo stesso versetto e ognuno di noi andrà in posti completamente differenti. Perché? Perché ognuno di noi gli colpisce quello che più il suo cuore desidera. Questa è la verità. Perché un esempio ho detto tante volte, se io vi dico, voi sapete che siete dei pessimi scalatori di alberi, me ne importa niente. Se a me qualcuno di voi mi dice che non sei bravo a giocare in porta, mi incavolo. Perché è una cosa che mi tocca. Non penso che la maggior parte dei presenti dico se il peggior portiere della storia, ben cavolate. Io ben cavolo, perché quello che ci tocca ci interessa, e quindi quando noi andiamo a scrutare, quando parliamo con Dio, andiamo a trovare versetti paralleli della roba che ci ha toccato al punto giusto. Bene, per la parte pratica rimandiamo all'altro podcast, magari facciamo un articolo con Francesco, andiamo al succo dell'incontro di oggi. Perché la domanda di tutti quanti è: ma Gesù, ma la Bibbia, sta castità, non castità, se può fa, non se può fa, e se si può fa, fino a dove posso mettere le mani? Qual è il giro vita, il punto, l'equilibrio, lo zenith, perché dopo sta cosa si può fare? Bene, ci renderemo conto che nella scrittura non si tratta di questo tema come a noi ci interessa, cioè la legge sì, la legge no, fino a dove si può arrivare, ma affronta questo tema della castità sotto un altro punto di vista, cioè quello che diceva Francesco, ovvero Questa cosa è molto psicologica, molto umana, ti aiuta sicuramente, ti dà libertà nella coppia, ma il senso di tutto questo qual è? La scrittura ci dà il senso di tutto questo, con un piccolo versetto che troverete anche nei paralleli, perché non è da dove voglio cominciare questa scrutazio, che a un certo punto gli si presenta della gente a Cristo che gli dice: senti un po' una cosa, ma quindi se non si può commettere adulterio, se non si può fare questo, non si può fare niente, ma quindi non conviene sposarsi? E Cristo dice, fa tre esempi, dice: guarda, molto dico io, ci sono tre persone, tre eunuchi. La parola eunuco significa letteralmente castrato, cioè proprio perché a quel tempo venivano, si preferivano avere degli eunuchi nelle corti, perché? Perché non potevano, non avevano paura di tradire con nessuno, per ovvi motivi, perché sono castrati, e quindi potevano gestire, gli mettevano in mano le finanze, gli mettevano in mano tante cose, vabbè, non voglio entrarci, se no non finiamo più. E dice: guarda, ci sono vari tipi di eunuchi, ci sono eunuchi che sono così dalla nascita, cioè questo è nato con una menomazione, cioè c'è un problema che questo c'ha, è nato già così. Altri invece dal grembo della madre sono nati eunuchi, cioè sono nati normali, poi a un certo punto gli è successo qualche cosa nel loro passato che l'ha castrati, cioè gli ha provocato delle sofferenze, dei problemi, ma non entriamo perché sennò ci mettiamo troppo. E poi dice: ci sono invece altri che hanno scelto di essere eunuchi per il regno dei cieli. Allora, dato che nella nostra testa regno dei cieli uguale angioletti che stanno sopra il paradiso, e quindi non attrae, no? Regno dei cieli, cioè, nel senso, chi è che è disposto a castrarsi per il regno dei cieli? Sì, quando moriremo, e allora mio nonno mi ha detto che quando moriremo ci sarà qualcosa, però oggi io ho 20 anni, sto con gli ormoni a 1000, sto a 2000, perché? Mo è pure l'estate, tra l'altro, quindi scatta un po' la situazione, c'è un po' la cosa, il brividello, il sogno di una notte di mezz'estate, allo stabilimento, vicino di cabina, quindi il regno dei cieli non mi convince. Cioè, manco come training ad oggi, no? Tu dici: guarda, il regno dei cieli, non convince, manco come legge convince il regno dei cieli. Allora, c'è una storia, che è conosciuta o non, dipende da chi ci ascolta, che è la storia di un tizio che si chiama Giuseppe, e che incarna esattamente quello che dice questo discorso del regno dei cieli e non regno dei cieli. Cioè, di un uomo che si castra per qualche cosa di più importante, no? Evidentemente, il regno dei cieli è qualcosa che dia senso veramente a quello che stai facendo. Cioè, che tu decidi di dire no o decidi di dire sì perché c'è qualcosa di più importante. Banalmente, io posso dire di no a una persona che mi offre cocaina e alcol se fra una settimana c'è una finalità a giocare. Quello che è importante non è che mamma mi ha detto che non bisogna drogarsi, quello che è importante è che domenica c'è una finale da giocare. Allora, quella meta, quell'obiettivo, quella finale deciderà tutti i miei atteggiamenti. È quello che succede a Giuseppe. Forse così già cominciamo a capire questo tema, che non voglio svelarvi tanto perché lo scruteremo e poi dopo ve lo svelo. Infatti, brevemente, la storia di Giuseppe è la storia di un uomo che ha preso tantissime pizze dalla vita, ha ricevuto tantissime ingiustizie che non si meritava e che aveva tutto il diritto per fare la vittima. Cioè, Giuseppe, se c'è sta uno qua dentro, in tutto l'universo, che si può lamentare, che può fare la vittima, uno è quello di Giuseppe. Cioè, uno dei figli che viene venduto dai fratelli in maniera brutale, prima pensano di ucciderlo, poi viene venduto, viene gettato in una cisterna, perché questi qua alla fine mezzo si riprendono per dire: no, vabbè, ma forse se lo uccidiamo nostro padre, dato che è il figlio prediletto di nostro padre, che cosa penserà? Viene venduto a degli ismailiti, delle persone che passavano di là, e lo portano alla corte del re d'Egitto, del faraone, e sta a lavorare con il capo delle guardie del faraone, che si chiama Potifar, e lavora là dentro. E succede succede qualcosa di interessante, perché dice la scrittura che dice che quando Giuseppe, dice, il padrone, cioè questo Potifar, si accorse che il Signore era con lui e che il Signore faceva riuscire per mano sua quanto egli intraprendeva. Cioè, la cosa interessante di Giuseppe è questa qua, che lui si trova in un posto ostile, che aveva tutto il diritto di fare la vittima, non ha scelto lui quel posto, ma aveva una bellezza dentro che chi gli stava intorno se ne accorgeva. Come quest'uomo se ne accorge? Dice: quest'uomo è uno che è portatore di benedizione. Cioè, è uno che quando passa lui, le cose intorno a lui cambiano. Allora, capite che la missione di Giuseppe, come la missione di ogni cristiano, come la missione tua, non è la missione di uno che deve chiedere il permesso di vivere la vita quando si sveglia la mattina, ma è la missione di uno che è chiamato a cambiare il contesto in cui si trova. Cioè, la scrittura non dice Giuseppe ha cambiato il contesto in cui si trovava perché gli ha fatto un sacco di conti a Potifar, che era raccomandato, ma lui gestiva i conti della casa. No, e quindi ha fatto qualcosa di buono. Dice che solo la sua presenza, dice. E si accorge che il Signore stava lì perché riusciva in ogni cosa che faceva. Allora, un uomo che parte da una situazione di svantaggio, da una situazione di stare male, di vittimismo, la prende e la trasforma. Vuoi capire che cos'è la resurrezione in due parole e mezzo? È questa. C'è una situazione di svantaggio per te, di quello che è un cunicolo, di quello che è una cosa chiusa, un vicolo cieco. Qualcuno che non dipende da te la prende e la trasforma. Come la trasforma? Perché incomincia a prendere senso anche quello che non aveva senso. Un uomo che è stato in una tomba, qualcosa che non c'ha senso. Una situazione tragica, qualcosa che non c'ha senso. Un uomo venduto, buttato in cisterna dai fratelli, è qualcosa che non ha senso. E allora Dio lo prende, lo trasforma e diventa da un non senso a benedizione perché gli sta accanto. Solo che succede una cosa spiacevole. Perché si trova dentro casa di quest'uomo, che capito che questo era un figo, era fortissimo, era bravissimo, gli lascia in mano tutto quanto. Ma la moglie di sto Potifar, che non c'ha un nome, e quindi per convenzione la chiameremo la Milfona, così perché non ha un nome questa tizia, ci prova con Giuseppe. E ovviamente non è un fondo biblico il fatto di essere Milfona, no, è per capirci, perché non c'ha un nome. Ci prova con Giuseppe, si invaghisce di lui, perché chiaramente questo, cioè, era bello, era qualsiasi cosa gli riusciva, quel è il padrone. Comunque, se vede che non faceva roba, non lo soddisfaceva, allora dice con Giuseppe, questo mi piace. E ci sta un passo che è quello che andremo a scrutare, e mi fermo qua, anche se sono stato molto breve, perché la cosa bella ci sta dopo. Dice che da quando egli lo ha fatto maggiordomo e è incaricato di tutti i suoi averi, cioè maggiordomo no, non maggiordomo che ammazza il conte, cioè maggiordomo è quello che c'è in mano le cose della casa, in questo senso è maggiordomo. Dice che dopo che succede questo, la moglie del padrone, la Melfona, mise gli occhi su Giuseppe e gli disse: coricati con me. E Giuseppe quello che fa? Prende e scappa, dice di no, non voglio fare questa cosa qua. Allora, il punto è questo, oggi escluderemo questa parte qua. Cosa, per quale motivo Giuseppe deve dire di no a una cosa così bella e allettante come fare l'amore con una donna? Perché tutti quanti rivendichiamo la nostra, ma è una cosa naturale, una cosa molto bella. Allora perché questo è talmente stupido da dover dire di no di andare con la moglie del padrone? Chi se ne sarebbe accorto? Avrebbe, quanti amanti ci stanno in giro? Tantissimi. Quanta gente che ha doppie vite, triple vite? Quanta gente non si è mai fatta beccare? Perché questo non doveva farlo? Allora, la domanda oggi seria, vera qual è? Chiaramente è una castità riguardante un fidanzamento oggi. Cioè, per quale motivo oggi devi dire di no, che parola brutta, devi dire di no a non fare l'amore col tuo fidanzato, con la tua fidanzata? Per quale motivo? Cioè, qual è la causa? Qual è la meta? Perché bisogna fare tutto questo? Bene, ora scrutiamo. Vi dico solamente una cosa, perché i paralleli sono. Non sono immediatissimi, si parlerà di scandalo, dopo leggerete che cosa significa, e lo scandalo è inteso non come noi lo intendiamo, ma scandalo inteso come far inciampare qualcuno, come trappola. Quindi intendilo così scandalo, non come oddio sei scandalizzato di me. Si parlerà di tagliare cose, cioè che ci sono delle cose che portano frutto se vengono tagliate. Questo è quello che è importante per questa parola, cioè che, a che serve dire di no, castrarsi, tagliare, non dare scandalo, cioè non mettere trappole a qualcun altro per la tua coppia, perché di questo stiamo a parlare e di nessun'altra cosa. Buona scrutazio.
Ecco, abbiamo ascoltato Don Samuel, questo è il momento di pausa. Vi invito caldamente a interrompere l'ascolto del podcast e fare la vostra scrutazio. Mi rendo conto che magari appunto state al lavoro o in una situazione in cui non puoi farlo, però ecco, dedicati, prova a pensare di dedicarti questo quarto d'ora, mezz'ora della tua giornata di oggi. Ti invito veramente caldamente a farlo oggi, così che poi scrutare la scrittura, chiaramente devi avere carta, penna e Bibbia. Capita caso proprio estremi userai, diciamo, qualche testo online della scrittura, per esempio ci sta la parola.net che ha diversi testi, però insomma la cosa migliore sarebbe avere appunto carta, penna e una Bibbia. E dopo che hai fatto questa esperienza, poi ritorna qui e continua a sentire il podcast. Ciao.
Per quale motivo ho messo i paralleli, questo tipo di paralleli per la scrutazio? Perché ci danno una panoramica su per capire per quale motivo questo Giuseppe dice di no a questa donna e per quale motivo siamo chiamati a vivere questa famosa castità devastante, non si può fare, non me va, oddio, non ci riesco. La storia di Sansone, molto semplice. Sansone è chiamato a salvare un popolo, cioè Israele. Lui è un nazireo, cioè una persona consacrata che non doveva bere vino, che aveva una forza sovrumana, ma lui aveva una meta, che era salvare un popolo. Il problema d'Italia non è che questo ci doveva cadere o non cadere con questa donna, ma che era più importante salvare il suo popolo che andare nelle mani dei filistei. Quindi per quale motivo lui non è riuscito a dire di no? Perché ha perso di vista la meta. Ve la sto facendo brevissimo, ovviamente, se no sarebbe molto di più di cui parlare. Per quale motivo Cristo dice chi scandalizza, chi sia il tuo occhio di scandalo, la tua mano di scandalo, il tuo piede di scandalo? Ma in fondo sta dicendo, se tu stai scandalizzando, cioè stai mettendo in trappola chi ti sta accanto, tagliala quella cosa là, cioè farne a meno. E dopo lo vediamo anche per quale motivo una persona può cadere in una trappola quando di mezzo ci sta il sesso in un fidanzamento, cioè ci sta solamente il rapporto fisico. E poi ci sta la vite tralci. Cioè vite tralci non è tanto un problema che dobbiamo, cioè che un altro ci taglia e la vita è scontenta. Cioè il tralcio secco sta rubando linfa vitale. Questa è la cosa più importante. Cioè per dare frutto veramente ha bisogno della massima esplosione, del massimo della linfa che viene dalla terra. Quando ci sono tralci che rubano questa linfa, si disperde. Allora in fondo noi tagli perché li facciamo? I tagli li facciamo per concentrare le nostre energie su quello che veramente vale. Discorso che si può fare con le priorità. Per quale motivo c'è da mettere priorità nel tuo lavoro, nella tua relazione? Perché tagliando delle cose dai priorità a quello che veramente vale. E quindi questi tre versetti, questi tre paralleli, insieme a un utipereno dei cieli, ci fanno capire ciò che succede a Giuseppe. Cioè perché lui può dire no a una cosa bella che dà piacere come il sesso. Perché fare l'amore da sposati o non da sposati dà ugualmente lo stesso piacere. Non è che chi lo fa è fidanzato, il piacere non glielo dà, e invece quando uno si sposa c'è un fantomatico piacere. No, il piacere a livello biologico è lo stesso. Ma il punto non è tanto se a livello biologico è lo stesso. Il punto è un altro, il senso che sta dietro a quell'atto che noi facciamo. Cioè, come mangiare da solo, davanti al frigorifero, in fretta e in furia, con una roba che non scaldi e te la mangi congelata, o mangiare, fare una cena stellata con la persona che c'è accanto a te, andare al ristorante, prenderti del tempo, apparecchiarti la serata, cioè stare bene. Lo stesso atto di mangiare, che a livello gustativo ti fa fare le stesse cose, cioè ti dà le stesse esperienze, ha due sensi completamente differenti, fatto da solo, in fretta e furia, o fatto con una persona che c'è accanto. Non è così anche l'atto sessuale. Allora, per quale motivo c'è la castità? Per custodire un atto, ma custodirlo in che senso? Giuseppe, è chiaro una cosa, che è il nostro problema, perché noi vorremmo capire devo farlo, non devo farlo, cioè noi viviamo come quelli che fanno le diete, e ce ne stanno tanti che fanno queste diete, per ottenere un risultato immediato. Cioè oggi io non mangio, mi privo di tantissime cose, perché se estate devo fare bella figura, no? C'è niente di male? Perché la famo a fare la dieta? Si fa per dimagrire. Dimagrisci perché? Perché non ti senti adeguato, non ti senti adeguata, vuoi rimorchiare quest'estate, così con quelle con quei rotoli non ti piacciono. Ma questa è una dieta stupida, perché la vera dieta non serve a farti perdere dei chili e quindi tu trovi gli stratagemmi per mangiare di meno. La vera dieta è quella che ti cambia l'alimentazione, cioè che ti abitua e ti educa a cambiare l'alimentazione. E all'inizio perché cosa devi passare? Per delle privazioni. Cioè io non so, un dietologo, però se ti mangi due gelati al giorno, se ti fai un amaro tutte le sere, se ti bevi due bicchieri di vino, se ti sfondi dei carboidrati, cioè due etti di pasta tutte le volte, cioè non ci vuole uno scienziato per capire che per poter arrivare a cambiare l'alimentazione devi privarti di qualche cosa. Allora, in fondo, la castità è questa dieta non che ti dà risultato immediato, Ma è questa dieta che ti cambia l'alimentazione, cioè cambia gli occhi e il rapporto che tu hai con la persona che hai accanto. Perché in fondo Giuseppe non sta pensando, oddio, questo problemuccio della castità, se no, ma sta dicendo, qual è la mia meta? Cioè, io sono stato creato e sto in questa casa per fare cosa? È chiaro che a lui gli piaceva andare a letto con una persona, come ad ogni uomo, perché non è questo il punto. Ma qual è la meta? Allora per questo lui può diventare eunuco per il Regno dei Cieli, perché il Regno dei Cieli è una figata. E allora per arrivare a quel Regno dei Cieli, a quella felicità, c'è bisogno di diventare eunuchi, cioè di castrarsi. Quindi lui deve fare una decisione e dire, no, io non voglio vivere così. Deve castrarsi perché ci sta una meta. Guarda, questa è la storia di ogni decisione importante che noi facciamo. E questo lo fa con il lavoro. Per quale motivo torni a casa alle 9 di sera? Perché tu ti sei detto nella testa, vale la pena guadagnare quei soldi in più di straordinario? Hai deciso di farlo e ti sei castrato, cioè hai messo da parte i tuoi figli, hai messo da parte tante altre passioni che potevi avere, hai messo da parte un'uscita con un fidanzato, ma perché la meta ti interessa, cioè ti interessa e ti gratifica stare al lavoro. Ora capisci che la storia di questi tre atti è la storia di ogni uomo, cioè delle cose che veramente valgono nella nostra vita. Allora la castità non è che è solamente un discorso che la sessualità per noi è un tema un po' più scottante rispetto a tante altre cose, no, esattamente la stessa cosa. Il punto è un altro: per quale motivo c'è da fare la castità nel fidanzamento e nella tua vita? Perché non è solamente un'attitudine sessuale e basta, c'è una castità in tutto, c'è una castità di come sei, come studi, c'è una castità di come fa il figlio, c'è una castità di come fa il marito, la moglie, il padre, cioè c'è una castità, cioè c'è un atteggiamento che custodisce qualche cosa per una meta. Perché vi dico questa cosa? Perché quando noi stiamo con una persona e quando stai con il tuo ragazzo o la tua ragazza, devi mettere al fondo di questa relazione, ci sta sempre una scelta, che è quello che a noi non ci piace. Cioè, per dire sì a Maria, Francesca, Giovanna, Mario, Francesco, non so chi altro, devi dire no a tutti gli altri. Cioè, questo è un principio di sanità mentale, perché non c'è nessuno. O tu non sei disposto che qualcuno ti dica, oh, lo sai che voglio stare con te, però solamente per il mese d'estate, fino a che non c'è scada la cabina insieme? Tu non accetteresti una cosa, anche se sai che vai là per la notte, una botte e via, anche se tu sapessi questo, comunque ti fa male, perché quando tu dici io amo qualcuno, non lo ami mai a scadenza. Quando ci sta qualcuno che ti vuole amare a te, speri che quello dica non ti ama a scadenza, anche se poi dopo hai avuto un sacco di delusioni, hai avuto un sacco di problemi, un sacco di cose che non ti sono piaciute, ma tu speri che quello non ti ama a scadenza. Allora ogni sì implica delle scelte definitive, cioè che non entri in relazione con delle porte aperte. Allora, e se ci sono altre porte aperte, non è amore, perché non è che tu lo senti, tu decidi di amare una persona, e la decisione implica delle scelte. Tu decidi di uscire fuori dal lavoro alle 9 e tornare a casa alle 9 implica delle scelte. Tu decidi, come per esempio era il mio caso, di non farti le vacanze a luglio con i tuoi genitori per giocare al ritiro, per fare il ritiro a pallone. Ho deciso e ha comportato dei sacrifici, che i miei stavano in Messico e io sono rimasto a Ostia, al mare, perché giocavo lì, non perché andavo in spiaggia, per fare il ritiro. Cioè, quella meta ha deciso la mia castrazione. E non mi ero lasciato porte aperte, perché non ho potuto fare tutte e due le cose. Allora, perché ho deciso di fare quella cosa, allora tu immagina che nell'amore è la stessa identica cosa. Non entri a caso. Non è che oggi mi sento, domani non mi sento, dopodomani speriamo che mi risento un'altra volta. Noi decidiamo di costruire una relazione. E se decidiamo, non ci lasciamo porte aperte. Se ce le stiamo lasciando, non è amore, ma è altra roba. Allora chiama, io sto con quello e faccio altra roba, va bene? Ma se veramente hai deciso di amarlo, implica che da parte tua, da parte mia e da parte della persona con cui stai insieme ci siano delle castrazioni, che non ci piacciono queste parole, anche se noi lo facciamo sempre. Costantemente noi ci castriamo. Allora, che per Giuseppe capisci che il punto non è se quello è giusto o non è giusto, non è se quello si può fare o non si può fare. Perché il cristianesimo non ha mai ragionato così? Perché la legge fino a se stessa non serve a nulla. Perché non è né casto quello che si sta obbligando a tutti i costi per non farlo, o forse non lo fa per paura. Quella non è castità. Quella è non andare a letto con una persona per paura. Perché la castità implica e esige e vuole aiutarci per vivere liberi il rapporto con l'altra persona o con gli oggetti o con il lavoro. Non farlo per paura. Io che cosa ottengo da te se hai messo la X sul fatto che non sei mai andato a letto con una persona ma dentro vorresti tanto farlo e vivi da frustrato? Il punto non è tu vorresti fare una cosa e non puoi. Il punto è vivere liberamente quelle cose che tu c'hai davanti. Cioè vivere liberamente che tu puoi, quella persona puoi decidere di sceglierla e quindi ti castri e quella scelta definitiva è il matrimonio, oppure decidi di dire senti facciamola finita perché con te non si va da nessuna parte, oppure decidi di non decidere, cioè di stare in questa relazione come ti pare a te, senza prospettive. Il punto vero è questo, che Giuseppe ha detto di no perché aveva una prospettiva. Tante volte noi non riusciamo a capire nulla delle nostre relazioni perché non abbiamo prospettive future, perché il matrimonio è così lontano che non vediamo un fine in quello che stiamo facendo. Allora giustamente a te, chi te lo fa di rinunciare a una cosa così bella come il piacere sessuale? Però capisci che Giuseppe lui ha detto di no perché ha capito che si sta perdendo qualcosa di più grande, che era più bello mantenere la relazione col capo delle guardie, colui che gli ha risvoltato la vita, che l'ha fatto passare da una condizione di vittimismo, di fallimento, una condizione in cui finalmente poteva e spaccare tutto, salvare la vita di qualcuno, e lui quella relazione non voleva perdere per un semplice andare a letto con qualcuno, non perché non gli piacesse. Allora se il mio e il tuo corpo biologicamente ha una funzione e grida, le nostre cellule gridano che gli spermatozoi di un uomo hanno una sola funzione, che è quella di fecondare una donna, cioè di fecondare un ovulo, cioè quindi di dare vita, hanno questa funzione qua. Tu capisci che tutte le volte che queste cellule del nostro corpo sessuato sta indicando totalità, sta indicando regalarsi, spendersi a una persona totalmente, cioè andare fino in fondo, tutte le volte che noi diamo la nostra intimità a delle persone con cui non abbiamo scelto nulla, e ci sta il caso appunto di chi si fa le scappatelle, cioè ci prova ognuno come tante volte può capitare, ma anche nel fidanzamento. Perché tu dici, ma io mi conosco, io so 2 anni, 3 anni, 4 anni che stiamo insieme, perché dici che io non ho ancora scelto? Perché non hai ancora scelto? Perché se ti dico sposati, allora fai sotto, se ti dico sposati, incominci a vedere tutte le cose che ti stai perdendo e le metti davanti al fatto che invece è bellissimo donarti e perderti per una persona per tutta la vita, che sia maschio o che sia femmina. Invece tu stai a pensare, oddio, ma come faccio? E col lavoro? E mo come faccio? Non posso andare a fare master in America, non posso andare in Australia, non posso andare più a fare vacanze a Mykonos, perché se mi sposo poi dopo mi dovrà nascere un figlio, e se mi nasce un figlio tutti i miei amici dove vanno? Cioè incominciano, ti arriva l'avidità di non voler perdere niente, come un'aquila, come un rapace, e ti incomincia a far vedere che la cosa che veramente conta, che è donarti e spenderti, perde di senso, perde di significato. Ma tante volte noi viviamo una vita così, cioè che i nostri rapporti sessuali, non avendoci una definitività, cioè non essendo definitivi, sono intrisi di io ti do, il mio corpo, il mio atto sta dicendo mi regalo a te, ma in verità tutte le volte te lo stai riprendendo, perché tu quel giorno può essere che quella relazione finisce, dopodomani finisce quella relazione, perché solo quello che è eterno e definitivo a noi dà il sapore alle cose. Ti dico una cosa molto semplice, quando noi vediamo una persona che vola di un fiore a un altro, è un conto. Quando noi vediamo una persona invece che ha fatto una scelta definitiva, a noi ci mette sicurezza. No, ma questa roba non è vero. Dentro di noi abbiamo bisogno di qualcuno che dica che stia fermo su una roccia, che stia appoggiato da qualche parte. Perché tutto quello che ci fa perdere il controllo ci fa stare male. Le persone con cui stai accanto, ad oggi, se non ti ci sei sposato, ti può far perdere il controllo da un momento a un altro. Allora capisci che tutte le volte che noi facciamo, cioè, entriamo in intimità con qualcuno, quando non c'è una scelta definitiva, entriamo in competizione col corpo dell'altro. Mi spiego. Quante volte tu hai fatto l'amore con qualcuno e chi ti stava guardando pensavi che ti stava amando in maniera spassionata, ma in verità stava solamente aspettando e sperando di fare una bella figura con te? Tu lo guardavi in faccia, se ti guardavi in faccia, tu lo guardavi in faccia e dicevi e questo qua è proprio quello giusto, questa è proprio quella giusta. E invece lui stava a pensare alla formazione della Roma, perché se durava poco faceva una figuraccia con te. Cioè avevi uno che faceva l'amore con te, ma in verità non si stava donando completamente, perché pensava ad altro, perché pensava, oddio, questo è duro poco, questo va a raccontare amiche sue, e mi conoscono, faccio una figuraccia, e quindi non posso fare questo. Quindi a un certo punto tanti atti nostri sessuali diventano sedute di fitness, diventano come se noi ci stessimo difendendo con un video, diventano pornografia in questo senso, perché non ci sta niente di totale all'interno. Perché due che si sono spesi, quando ti regali tutto alla persona che c'è accanto, non ti vergogni di niente, perché c'ha, prende le tue debolezze, prende le cose che non ti piacciono, le cose che ti fanno schifo, e non le usa contro di te. Non è una gara a chi è più figo, non è una gara a chi fa più arrestazioni migliori, è una gara a custodire le debolezze dell'altro. Allora questo in un matrimonio è vero, perché quando dai una definitività alla relazione che tu c'hai accanto, con la persona che c'è accanto, ti puoi prendere le debolezze dell'altro, perché sai che non le userà contro di te. Perché guardate, immaginate una piramide, così, un triangolo, però come una piramide, non come quello di Steinberg. Alla base ci sono tutte le persone con cui tu hai un'affinità fisica. Con quanta gente ti prendi? Con quanta gente ci andresti a letto? Diciamo tante? Facciamo una stima sul territorio senza andare su tutto il mondo dicendo numeri roboanti. Diciamo che intorno a te, vicino a casa tua, con 1.000 uomini ci potresti andare? Cioè, ti fanno sangue? Ti piacciono? Fantastico. Poi dopo però ci sta un gradino più alto di questa piramide. Ci sono tutti gli uomini, o le donne, che invece è un'affinità psicologica. Cioè non è solo, oddio, abbiamo fatto la prestazione, Tarzan e Jane, la prestazione del secolo, ma con questo ci posso parlare pure di Hegel, ci posso parlare pure di politica. Questo gli piace giocare a padel come a me. A questo qua o a questa qua gli piace gli horror. È lo stesso romanziere mio gli piace. Cioè ti ci prendi con quella persona. E sono un po' di meno quelle persone a cui tu ti trovi bene fisicamente. Poi ci sta un altro step, che è lo step invece con cui dici, guarda, ci sono delle persone con cui con quelle mi ci trovo proprio, cioè andiamo nella stessa direzione, e anche se non ci abbiamo niente in comune, a livello psicologico magari, però andiamo nella stessa direzione, cioè anche lui voglio fare cose grandi, voglio fare cose bellissime, ma questo possono essere anche degli amici, non solamente un ragazzo o una ragazza, un fidanzato o una fidanzata. Eppure queste ce ne stanno un po', magari non 1.000, come la gente che ti piace fisicamente, magari non 500, con la gente che gli piace il vietnamita come a te, da mangiare, e magari sono 20 che gli piace le cose, cioè che vedi che vanno nella stessa direzione. Ma c'è sta una persona in cui tu nella tua vita potrai patire per lei, cioè soffrire per lei. Cioè in fondo la meta vera per Giuseppe e per me e per te non è trovare il meno peggio. Non è che se c'è avuto un sacco di relazioni brutte mo ti accontenti di quello che ti fa soffrire di meno. Che se uno ti menava tanto, oddio, speriamo che questo mi mena poco. Che se uno ti tradiva tanto, speriamo che questa mi tradisce poco. No, no. Ma di arrivare a una persona per cui vale la pena soffrire per quella persona. Cioè vale la pena significa patire per qualcuno. Significa che i tuoi desideri, la tua carne, la tua intelligenza, il tuo tempo, vale la pena, cioè vale il soffrire per quella persona che c'è accanto. E quello è uno. Allora tutti ci auguriamo di trovare questo uno. Però ci sono due tipi di persone. C'è chi prova tutti e 1.000 dalla piramide, perché dice, e se questo uno sta tra tutti e 1.000? Perché può darsi. Ma quanto ci metterei ad andare a letto con 1.000 persone prima di trovare l'altra metà della mela, detta la simposio? Quanto ci metterai? Poi è replicabile il fatto che tu a 20 anni puoi trovare 1.000 uomini? Se sono 1.000, poi magari ti trovi bene con 5.000 uomini. Li prendiamo tutti e 5.000? Prendiamo 5.000 donne per arrivare a quello per cui vale la pena soffrire? O invece ci sta il secondo che dice no. A me non mi interessa se 997 persone, donne, possono compatibili fisicamente con me. Questa persona mi sembra che io con lei vale la pena patire, vale la pena soffrire, vale la pena mettermi in gioco definitivamente. E allora, quando hai trovato questo, capisci che la relazione ha delle regole. Capisci che la relazione ha delle cose da sistemare, che ci sono un sacco di punti che sono i nuclei di morte. Cioè, che è il problema con i genitori, che c'è il problema con il lavoro, che c'è il problema col fatto che magari tu sei più grande di lei o viceversa, che c'è il problema col tuo passato, che c'è il problema con la tua autostima, che ci sono un sacco di problemi. E non è che noi ci piace trovare problemi, ma esistono. Allora, io mi immagino sempre, non so voi se ci avete in testa, le pubblicità tipo di Anitra Gucci, Via Cal, no? Che mettono sempre queste televendite degli anni 70, stile Chef Tony, in cui c'è sta la cosa brutta e la cosa bella. C'è sta il Gucci tutto otturato, con tutti questi odori che puzzano, e poi c'è sta il loro prodotto che viene buttato dentro sto water e finalmente fluidifica tutto quanto. Bene, tu vuoi capire che cos'è la castità? È un fluidificante. Né a Dio, né a me, né ai preti, né al Papa, né alla Chiesa gli interessa se tu lo fai o non lo fai. Non interessa nulla. Non si mette a piangere Dio. Quello che è definitivo, che è importante, è che tu non perdi tempo a star presso a tutti i mille donne o mille uomini che sono compatibili con te. E dopo vediamo perché non devi perdere tempo. Allora la castità che cosa farà? Farà verità. Fare verità non significa che bisogna salvare a tutti i costi il tuo fidanzamento. Perché noi partiamo tante volte da questo assunto. Io sento tante volte, siamo fidanzati, stiamo andando in tre vie di coppia. Ma, scusa una cosa, cioè, il fidanzamento è un tempo di prova. Tre vie di coppia ci vai, sei scelto definitivamente. Perché a me e a nessuno ci interessa se tu ti sposi quello sì o no. Ma quando te lo sposi, sei la persona giusta. Allora, se oggi stai in crisi col tuo fidanzato, con la tua fidanzata, meno male, prenditela tutta. Se oggi ti stai per lasciare, lasciati. Non è nell'interesse di nessuno che tu ti sposi con lui. Perché se oggi stai così, non è che domani le cose si risolveranno. O le risolvi ora nel fidanzamento, o non le risolverai domani. Allora che succede? Che in tutti questi impicci, in questi nuclei di morte che viviamo, nelle relazioni di ogni tipo, poi se le portiamo avanti anche dopo, poi si modificano perché il nostro corpo è in continuo movimento. Non è che rimaniamo come una fotografia di quando eravamo piccoletti o quando ci abbiamo lavorato su quel, perché il tumore può essere recidiva, può ritornare. La castità ha questo compito di velocizzare il processo, o di scelta, se non lo fai per paura. Quindi io perché mi devo costruire quella persona che c'ho accanto? Perché quando chiudi i rubinetti non sai più che parlarti, che dirti. E quando non sai più che dirti, scopri che forse c'è bisogno di cominciare a mettersi in discussione. O forse scopri che con quella persona non avevi niente da dirti. E quindi quando arriva il matrimonio, che finirà invece a fare la brutta scoperta che non c'è niente da dirti, ma se avessi combattuto prima, l'avessi scoperto prima, non ti saresti messa con quella persona, il danno non lo fai dopo, ma lo fai subito. La castità accelera i processi, è fluidificante, è l'anitra Gucci, non sto a fare marchette perché non faccio rappresentante di questo prodotto, no? Di quello che è la tua relazione. C'è il Via Calla, stura il lavandino della relazione. Che se ti devi lasciare, te lasci. Che se invece devi metterti in discussione, ti metti in discussione. Perché come Giuseppe, quello che è importante è quello che succederà dopo. Cosa succederà dopo Giuseppe? Che lui rimarrà, anche se verrà infamato, verrà in prigione, ma lui rimarrà in Egitto ad aiutare il faraone, e i suoi fratelli che l'hanno tradito, l'hanno abbandonato, gli hanno fatto del male, l'hanno rifiutato come fratello, quando verranno a cercare, quando ci sarà la carestia in Israele e cercheranno da mangiare, da chi andranno? Dal faraone. Ma non sanno che lui è Giuseppe, perché lo pensavano morto. E Giuseppe si rende conto che loro sono i suoi fratelli e non si vendica. Ma dice una cosa pazzesca che ogni volta che la penso e la dico mi vengono i brividi. E dice, ma se Dio avesse permesso tutto questo per portarmi fino a qua, per aiutare voi in questo momento di carestia, e chi sono io per decidere? E che ne sappiamo cosa sarebbe successo se gli fosse andato con la moglie di Potifar la milfona? Che ne sappiamo? Se avesse perso tutto? Se non avesse potuto salvare nessuno? Quindi, stai capendo che il punto del matrimonio, che è la meta, non è tanto, oddio mi devo sistemare, perché così non è contenta. Perché se no dopo a Natale che gli racconto? A mio zio, che ogni anno gli porto una ragazza differente. No, no. Questo matrimonio che andrei a celebrare, di qualsiasi forma, sarà un matrimonio che sarà per la salvezza di qualcun altro. Come la vita di Giuseppe non era per lui, ma era per la salvezza di qualcun altro. Non ha detto no perché non c'ha l'istinto sessuale, ma perché per la salvezza di qualcun altro, care suoi fratelli. Tu la capisci che se il tuo matrimonio oggi ha bisogno che ci siano persone che mangino dai frutti che nascano dai tuoi tagli, che ti stanno rubando l'infa vitale per riprendere il Vangelo della vita dei tralci, accelera lo sto processo. Non arriva a 30 anni, non arriva a 35 anni, non arriva a 40 anni. Ma dopo succede qualche cosa, Dio mi manda un fulmine se non lo faccio. No, semplicemente che quei 10 anni che tu potevi decidere non hai deciso, c'erano dei frutti che qualcun altro poteva mangiare e non l'ha mangiati. E se permetti, io da te, mi piacerebbe mangiare frutti oggi, mi piacerebbe mangiare domani, non fra un anno, non fra 5 anni, non mai, perché tu non te vuoi decidere. Allora capisci che il punto non è farlo o non farlo. Che dice Dio? Che dice la Bibbia sulla castità? Ci ha dato delle regolette? No, a noi ci piacciono le regolette. Non ci dà regolette Dio. Dice, hai capito perché cosa vale la pena spendere la vita? Che quel matrimonio che esiste, che c'è, anche se forse non c'è il ragazzo, non c'è la ragazza, le cose con questo qua non stanno andando, quel matrimonio che non è il tuo, ma quello che Dio ti metterà davanti, quel matrimonio là è fatto per far felice qualcun altro. Stop. Se questa è la meta, se bello mio, bella mia, non ti muove questo nella vita, far felice qualcun altro, se non ti metti in discussione, se non vuoi fare verità oggi nella coppia, io veramente non so proprio come convincerti. Cioè, ci stanno argomenti. Ma come te lo dico? Ma come te lo spiego? È chiaro che ti attirerà sempre andare con la persona che c'è accanto. È chiaro che cadrai, ma non è quello il punto. Non ci interessa se tu cadi o non cadi, ci interessa, hai chiaro la meta? Hai chiaro che vale la pena spendersi per qualcuno? Hai chiaro che la meta condiziona tutti gli atti e le scelte che tu farai? E quindi mettere mani al tuo fidanzamento? E quindi se vuoi un fluidificante, uno stura fidanzamento, ti servirà il via calle che sarà la castità? Se non c'è chiaro questo, fallo. Ma che mi importa a me? Quando hai detto nessuno si metterà a piangere se tu lo fai, Gesù non piange, nessuno di Gesù non piangerà. Assolutamente no. Però ricordati, gli atti a caso non servono. Che tu oggi ti fai 4 ore di allenamento e non ti alleni proprio per 3 mesi, non serve a niente. Che tu oggi ci provi una volta e poi dici non fa per me, non servirà a niente. Perché se ti impari a mangiare bene oggi, combattendo per una meta, col cui è bello patire, è bello soffrire e per questo è bello castrarsi, come l'ho fatto per il tuo lavoro, per la dieta che hai fatto, per i tuoi studi, hai visto che era stato bello castrarsi. Se incominci a mangiare bene oggi, mangiare bene anche durante il matrimonio. Se non mangi bene oggi e non ti sei abituato ad allenare le tue papille gustative a qualche cosa di buono, domani non è detto che ti abituerà, il tuo palato si abituerà, perché la nostra mentalità che cerca i risultati a tutti i costi, domani cercherà di tappare buchi, di mettere pezze per tappare buchi, per risolvere l'immediato. E invece Giuseppe sta a fare un altro tipo di discorso. A me l'immediato non mi interessa. Mi interessa che le piccole scelte che io faccio, che posso sembrare anche assurde, come dire di no a una donna, che poi quella ci riprova, eh? Perché sapete, una donna se vuole far cadere un uomo, ci riesce, ti ubriaca. Se la donna dice di no a un uomo, non c'è sta niente da fare. Manco se ti mette a fare l'equilibrista su un filo. Ma se una donna si è messa in testa che ti vuole far cadere, è tosta, eh? È complicata. Allora, qual è l'unica cosa che ti manda avanti? Vale la pena fare questa scelta con questa ragazza che c'ho accanto per un matrimonio? Che è quella la meta in cui il mio corpo mi sta dicendo donazione totale? O tutte le volte che mi avvicino a lei o a lui mi sto donando e mi riprendo indietro? Ma questo è un regalo? No, è un prestito. Perché se ti regali a una persona, ti dà tutto. Forever, per sempre, para sempre. Non so che lingua tu vuoi che te lo dico, se vuoi scegliamo un traduttore. Per sempre, non te lo riprendi indietro. La bellezza è quello, affaticarti per qualcuno, spenderti per qualcuno, perdere il sonno per qualcuno. Ma perché? Ma perché è bello quando qualcuno lo fa con te. Quando qualcuno lo fa con te è bello. Non perché sei obbligato a farlo, no, quando qualcuno lo fa con te è bello. E allora, se qualcuno lo fa con te è bello, puoi farlo anche tu. Questo noi diciamo, quando Cristo, tramite un cristiano, ci ha dato le cose gratis e ci ha fatto vedere quanto è bello spendersi per qualcuno, che vivere per se stessi, che vivere per 4 cose, che vivere per cercare di portare a casa la giornata, è una vita piccola, che puoi fare, ma è piccola. Quando qualcuno ci ha fatto vedere questo, allora automaticamente ti spendi, automaticamente ti castri, automaticamente vivi in castità. Tutto il resto sono fotocopie, sono... processi muscolari che tu ti metterai là e cominci a segnare, è un mese che so casto, è 2 settimane che so casto, è 1 mese e mezzo che so casto, ma che ci facciamo? Hai perso di vista la meta. Giuseppe ce l'aveva chiara. E se tutto questo castrarsi ci voleva far portare a sposarci 2 anni prima della previsione, perché se no cazzeggiavamo tutto il tempo, e invece così ci ha messo in discussione, ci ha fatto maturare e crescere e ci ha portato a salvare delle persone, e chi sei tu? Ma sapete quanta gente hai dietro di te? Come un grappolo? Dietro di te ci sta un sacco di gente che sta aspettando che tu fai una scelta, che ti metti in discussione veramente. E se io non sto parlando a te, e basta, io sto parlando a tutte le persone che tu c'hai dietro. Perché se la Chiesa, Cristo, la predicazione, a te ti spacca il cuore e te lo allarga e ti mette dentro la voglia di combattere, di mettere mani al matrimonio, quel cuore tuo largo, allargato, che può patire per qualcuno, e non che gli dà fastidio tutto, che ogni cosa non gli piace, lo farà con qualcun altro. E diventa una piccola, una palla di neve che oggi è piccolissima, una scutazio molto semplice, diventa qualcosa che non fermi più e che va avanti per tutta la vita. Ricorda qualcuno San Francesco? 800 anni fa. Ancora stava l'angra, mi sa che va avanti. Ancora mi sa che spacca, ancora travolge la vita delle persone. Quello ha fatto delle scelte 800 anni fa. E che stava a pensare a te? C'eri tu dietro, certo. Dietro a quella scelta, c'eri tu dietro. Allora, questo vuole fare la Chiesa. La Chiesa vuole spezzarci le catene che ci tengono attaccato alle leggi, al moralismo. Giuseppe non dice di no per moralismo. Dice no perché ci stava qualcosa più bello da fare.
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.